Buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre dalle 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30. Chi è avvezzo ad ascoltare la radio da tanti anni, come molti nostri ascoltatori, molte nostre ascoltatrici, sentirà che il suono è diverso. Il suono è da esterna perché siamo dietro la libreria Red Feltrinelli, lo dico subito così magari se volete venire a trovare durante la giornata basta che giriate, passate sulla destra dell'ingresso principale della libreria Red. Noi siamo sul retro con il nostro studio mobile e con molte trasmissioni andremo in onda da qui. Intanto ringrazio Zacca, il nostro tecnico, che insomma, diciamo che la temperatura è importante in questo momento, quindi in particolarmente loro che hanno montato lo studio, saranno qui tutto il giorno, li ringrazio. E a fianco a me Barbara Sorrentini, che ha fortemente voluto e organizzato questa nostra uscita per tutta la giornata insieme, in collaborazione con Feltrinelli, giustamente perché siamo qua, perché siamo fuori dalla libreria che molti di voi conosceranno. Sarà una giornata in cui parleremo però anche e soprattutto di Pride in una maniera variegata, con tante voci e testimonianze e presenze dal vivo, perché insomma si avvicina la data del Pride Milano 2025, quindi ci è sembrato giusto, come molte istituzioni fanno, dal Teatro dell'Elfo alla stessa Feltrinelli, alla Fondazione, insomma ci sono tanti che fanno, osservano un mese di eventi, iniziative dedicate all'imminenza del Pride, quindi sono parecchie settimane che è in corso il Pride Month, quindi in qualche modo questa nostra diretta fa parte di questa serie di iniziative. Quindi Barbara, riassumi tu come sarà questa nostra prima parte di Calt.
Allora, questa prima parte vedrà ospiti un po' quelli che sono stati protagonisti di questo mese qui a Feltrinelli. Davanti a me c'è Chiara Collini, responsabile degli eventi, dell'organizzazione delle librerie Feltrinelli. Ci sono stati vari appuntamenti, alcuni di questi li riassumeremo un po' in questa prima parte. C'è stata Rete Lanfor, c'è stato Luca Paladini, che abbiamo già al telefono, che tra poco interpelleremo, avremo insomma varie voci in questa giornata. E poi ricordiamo per chi ci ascolta da casa che saremo in onda fino alle 19 di questa sera. Includeremo anche la presentazione di un libro che fa parte dei vostri eventi. Chiara, velocemente, tanto tu sarai in vari momenti qui perché sei qui con noi in questa bella temperatura, però c'è un po' di brezza davanti ai grattacieli nonostante tutto, di riassumerci cos'è stato questo mese che ci porta fino al 28 di giugno, data poi del Pride.
Sì, ciao, allora intanto benvenute e benvenuti, è ovviamente un piacere, per una volta sento da dentro il suono diverso della radio quando siete in esterna e mi fa molto piacere insomma avervi qua, e in effetti fa un caldo pazzesco, ma siamo anche in un punto ventilato, per cui venite e ventilateci tutte e tutti. E sì, diciamo che Feltrinelli ha organizzato in tutte le librerie d'Italia delle attività che puntino il fuoco. Adesso detto di questi tempi è brutto a dire, quindi non diciamo punto nel fuoco, ma mettano attenzione sul mese dei diritti, in particolare i diritti LGBTQIA+, che però crediamo vadano inseriti in un concetto di diritto più complessivo, organizzando eventi, organizzando bibliografie, sottolineando i libri che a nostro parere riguardano maggiormente questi temi, nella convinzione che debbano essere temi sottoposti all'attenzione di tutti quanti.
Ecco, poi di questo parleremo ancora, anzi se sei d'accordo magari non in spazio tiriamo fuori un libro, un qualche consiglio, così un po' consigli per gli acquisti come si dice. Luca Paladini con noi collegato al telefono, buongiorno Luca.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
Eccoti qui, consigliere regionale per Patto Civico, guarda, entro subito proprio a gamba tesa in quello che è ormai siamo abituati a questo mancato patrocinio e sostegno da parte della regione al Pride, al mese del Pride, ma soprattutto al corteo del 28 di giugno che si tiene sempre insomma alla fine di giugno. Com'è stato quest'anno affrontare ancora il tema?
Sì, rischia ormai di non essere neanche più una notizia, nel senso che si inserisce in una continuità di negazione da parte di questa regione. È doppio l'ambito del no. Prima è il Comitato Pride a chiedere il patrocinio e riceve un no da parte dell'ufficio di presidenza. Allora noi poi si prova in aula ad avere almeno un rappresentante dell'istituzione all'interno della manifestazione e anche lì si riceve un no. Questa cosa sta succedendo da 3 anni, la legislatura entra nel terzo anno ed è successo per 3 anni in modo consecutivo. La qualità del dibattito potrebbe essere del 1983 tranquillamente per gli stereotipi che si usano da parte della destra per non permettere che l'istituzione si avvicini alla manifestazione. Una chicca particolare nel dibattito di ieri al capogruppo di Fratelli d'Italia è uscita la frase «per chi conduce una vita omosessuale». Oh, mamma. È una frase che in sé veramente è
Adesso
è
ne parlo, ridicola. Poi ne parliamo con le Nina's Drag Queen nella seconda parte. Non è perché
sì, però
è una definizione tragica.
E questo è il capogruppo del principale partito di governo della Lombardia. Pensare che abbia una vita omosessuale, che si scelga una vita omosessuale, vuol dire proprio essere all'ABC della conoscenza in termini di identità di genere, di orientamento sessuale. Questi non sanno niente e non sapendo niente mostrano ignoranza, non dando ovviamente patrocinio a manifestazioni che chiedono diritti.
Ecco Luca, chiaramente ricordiamo anche i Sentinelli, insomma voi sarete in piazza, ma tu sarai anche in un'altra piazza molto osteggiata e insomma non so cosa si prevederà, ma magari ce lo racconti, anticipi tu. Stiamo parlando ovviamente di Budapest e anche in Ungheria, insomma la situazione non è delle migliori, ecco, per usare
sì,
un eufemismo.
Ci sdoppiamo, nel senso che ovviamente ci sarà il carro dei Sentinelli a Milano e l'invito è a venire chiaramente al Pride e a seguire il carro delle Sentinelle. Poi c'è una piccola delegazione, io faccio parte di questa piccola delegazione che andrà a Budapest, che partirà venerdì per quello che non si sa bene cosa sarà, se è un concentramento, se è un corteo, perché al momento è tutto molto con il punto di domanda sopra la testa di tutte e tutti noi. Il governo sappiamo bene che ha vietato la manifestazione, il comune di Budapest l'ha autorizzata definendola una manifestazione di carattere pubblico cittadino, ma al momento ovviamente noi non possiamo avere contezza di quello che nei fatti avverrà. Segnalo una cosa non di poco conto, che la polizia ha autorizzato un corteo di estrema destra nello stesso spazio e alla stessa ora nel quale si dovrebbe svolgere il Budapest Pride. Va da sé che un po' di preoccupazioni in questo senso ci sono, nel senso che magari a qualche infiltrato fanno fare il lavoro sporco che anziché di farlo fare alla polizia di Orban.
Certo.
Va da sé che dovremmo essere molto attenti, molto vigili, ma questo non ci fa perdere assolutamente di vista il senso politico di esserci, di essere vicino alla comunità LGBT+ ungherese, perché quello che sta succedendo in Ungheria è gravissimo e noi siamo vicini a loro, ma nulla è dato per scontato, nulla si può dare per scontato, e quello che succede oggi a Budapest potrebbe succedere in qualche altra parte d'Europa domani, fra qualche anno, e quindi lo facciamo per loro, ma lo facciamo anche per tutte e tutti noi.
Ecco, noi sicuramente saremo molto attenti perché quel giorno, sabato, avremo 2 momenti di diretta anche a Radio Popolare, lo ricordiamo anche adesso, dalle 15 alle 16, poi dalle 18.30 alle 19.30, e credo che ti sentiremo anche in quel contesto, per cui insomma, siamo vicini in due corti diverse.
Cioè, voglio sperare non da una prigione.
No, ecco, no, no, dai.
Vabbè, no, una cosa che ci tengo a dirla, in realtà io sono uno delle tantissime persone che dall'Italia partiranno per questa manifestazione, e non solo dall'Italia. Ci saranno eurodeputati, ci saranno consiglieri comunali, ci sarà appunto una rappresentanza attraverso la mia figura della regione, ci sarà tante persone delle istituzioni e tanti militanti italiani che partiranno da tante città per portare la solidarietà. Faremo un pezzettino di quel corteo, sarà un pezzettino italiano di chi pensa che davvero abbia valore essere a Budapest quel giorno.
Grazie a Luca Paladini,
grazie.
Ciao, Luca, a risentirci presto.
Saluti anche da Rete Lenfor, che sono qui davanti a noi e tra un po' le ascolteremo.
Torniamo da Chiara Collini, ci avevi promesso una bibliografia sì. Per il Pride.
Sì, ovviamente mi calo nel ruolo che mi si confà di più, che è quello della libraia, che sta proprio nel mio DNA. Intanto, scusa, aggiungo, visto che abbiamo salutato Luca, abbiamo avuto Luca ospite nei giorni scorsi, è stata una chiacchierata molto importante insieme a All Out, Yuri Guaiana e ai radicali europei. Abbiamo approfondito questi temi, è stato molto importante. In un altro appuntamento abbiamo avuto Rete Lenfor, che poi ascolterete. Insomma, si muovono cose nel mondo e ci sembrava importante dare degli spazi per raccontarle, cose diverse ma che riguardano varie sfaccettature di questa tematica dei diritti, tematica che stiamo approfondendo nelle librerie di tutta Italia, nelle Feltrinelli di tutta Italia, cercando di offrire una bibliografia che sia ragionata in maniera più trasversale possibile. Andiamo dai libri per bambini ai saggi, ai romanzi, proprio per testimoniare che esiste una cultura diffusa, che ormai è la nostra cultura, ed è sciocco negare che lo sia, perché deve necessariamente far parte del nostro DNA e del nostro approccio al mondo, che non è quella che abbiamo considerato canonica fino ad ora. E nei libri questo per fortuna si vede e quindi si può avere delle letture che permettano dei punti di vista su questo. Io comincio col citarvi così un mio libro del cuore, che non è nella bibliografia ufficiale, ma siccome il lavoro del libraio è sempre quello di uscire dalle righe il più possibile, ciascuno di noi frucca dentro dei titoli che non sono titoli canonici, che è Middlesex, è un grande classico di Eugenides. È stato un libro che in adolescenza mi ha aperto dei ragionamenti e dei pensieri. È un romanzo che fila liscissimo, lo si divora praticamente, perché è scritto in maniera estremamente efficace e offre dei punti di vista possibili che poi ciascuno può decidere di interpretare a seconda della propria propensione, ma diciamo che apre delle finestre su un modo possibile diverso di essere e di stare nel mondo.
Benissimo.
E poi?
Ma tutti adesso, un altro.
No, io ne ho quanti volete.
Andiamo avanti.
Un'altra prospettiva che a me piace molto è quella dei libri per bambini. E vi cito delle case editrici che pubblicano diffusamente, Uovo Nero, Baba Libri, insomma ci sono diversi titoli. Poi ve li porto qua, così ve li faccio anche vedere, perché le illustrazioni sono belle da raccontare, nell'idea che ci sia fin dall'infanzia il diritto intanto a poter dire di no o a poter dire di sì, qualora il contatto e l'approssimarsi delle persone sia lecito, ed è giusto che i bambini sappiano questo, e poi rendere assolutamente normale e quotidiano il fatto che ci siano delle persone che fanno delle scelte di vita diverse da quelle che purtroppo talvolta ancora la scuola ci offre.
Certo, io ricordo il caso di Piccolo Uovo, quanto era stato osteggiato nelle scuole.
Ce ne sono davvero parecchi, ormai classici. In qualche scuola compaiono. Io ho un figlio in età scolare ed è sempre divertente mettere alla prova gli insegnanti su questo.
Allora, mi fai venire in mente che, per esempio, i Motus hanno dedicato uno spettacolo a Middlesex, che tra l'altro è stato anche piuttosto significativo, tanto è affascinante quel libro, e che aggiungo l'elemento, come dire, dello spettacolo dal vivo. Eco di Fondo, per esempio, è una compagnia che ha fatto quello che le case editrici che citavi fanno per l'infanzia e la prima adolescenza, cioè quello di creare degli spazi con spettacoli come La Sirenetta di possibilità di scegliere, no? Cioè
assolutamente,
che,
noi quindi abbiamo talvolta dei laboratori per bambini fatti in drag, per esempio, ed è molto bello vedere come i bambini, che sono ancora poco plasmati, diciamo, dal mondo adulto, approcciano con assoluta serena normalità
il fatto, col divertimento che dovremmo anche ritrovare noi, forse un po' di più. Chiara, grazie.
Grazie, ci risentiamo poi durante il pomeriggio.
La giornata. Porto anche dei caffè, se volete.
Ma no.
Va bene così,
allora
grazie.
Metto un breve stacco per dare la possibilità alle nostre prossime ospiti di sedersi, di accomodarsi. Grazie a Chiara Collini che ritroveremo.
Grazie.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one.
Rieccoci, allora abbiamo modificato un pochino il setup dei nostri ospiti, adesso parliamo di Rete Lanford. Barbara.
Allora, davanti a me Valentina Pontillo e Sofì Sarcinelli, sono rispettivamente avvocata e antropologa. Ricordiamo che Rete Lanford è la rete, l'avvocatura che si occupa proprio dei diritti di quelli che vengono violati o quelli che devono essere protetti, LGBTQ, ovviamente di questo stiamo parlando, non sto a ripeterlo, poi si fa casino con le vocali, lei le ha dette tutte, Chiara, bravissima, io al più mi fermo. Però insomma è una rete importante che nasce, poi prende il nome da un attivista che si è occupato di questo. Vabbè, se volete intanto raccontarci come svolgete la vostra attività e cosa significa occuparsi di diritti e cercare di proteggerli.
Innanzitutto grazie per questo invito, ci fa molto piacere partecipare e per raccontare di che cosa si occupa Rete Lanford, che è un'associazione di avvocate e avvocati, anche di giuristi, di antropologi, a figure come lo psicologo, l'educatore, insomma abbiamo avuto figure diverse che si occupano di diritti, e perché tutti si possono occupare di diritti, e per promuovere la cultura del rispetto delle persone in relazione all'identità di genere e all'orientamento sessuale. È un'associazione che nasce nel 2007, quindi abbiamo quasi 20 anni, abbiamo superato la maggiore età e fra poco festeggeremo il nostro ventennale, ed è nata proprio per sostenere una campagna che è stata ideata insieme a Certi Diritti proprio nel 2007 per cercare di arrivare ad affermare il matrimonio egualitario. Quindi c'è stato un lavoro collettivo dei giuristi, degli avvocati, ma anche soprattutto, prima di tutto, delle persone che insieme hanno fatto un percorso promuovendo, quindi chiedendo la pubblicazione dei matrimoni nei comuni, e per poter andare poi ad affermare il proprio diritto a potersi sposare come le altre coppie.
Matrimonio e genitorialità, omogenitorialità.
Matrimonio che riguarda
perché poi stamattina ne abbiamo proprio parlato a Radio Popolare, per cui c'è anche questa, appunto, la legge per sancire, che già c'era, poi tra l'altro poi è stata ostacolata e adesso viene insomma confermata. Sì.
Utilizzata anche per le coppie dello stesso sesso, perché non si è chiesto niente di nuovo. Abbiamo chiesto, con un'altra campagna che è questa che abbiamo, diciamo, iniziato insieme anche ad altre a tante persone, giuristi, magistrati che ci hanno creduto, ufficiali di stato civile, assessori, insomma, e hanno già nel 2017 creduto di poter utilizzare una norma che è la legge 40, che si occupa della procreazione medicalmente assistita per le coppie di sesso diverso, quelle norme di quella legge che tutelano il nato. Quindi noi abbiamo chiesto ai vari fori e poi siamo arrivati anche in Corte Costituzionale, perché questa norma che tutela il nato e che impedisce che il nato possa essere disconosciuto, che possa essere disconosciuto o non riconosciuto alla nascita per quelle coppie che hanno già espresso la volontà di riconoscere il figlio, perché hanno fatto appunto un percorso di procreazione medicalmente assistita.
Sofì, invece la tua parte, tu esattamente invece di che cosa ti occupi all'interno della rete, come portate avanti anche magari a livello comunicativo il vostro percorso?
Sì, allora, appunto la bellezza di Rete Lanford è che è una rete che ha come dire, base, avvocate e avvocati, ma che è aperto alla contribuzione di tante professionalità, e io mi occupo in particolare della parte sia del gruppo sulla genitorialità, ma anche e soprattutto della parte della ricerca, perché anche la ricerca permette, e Rete Lanford ha partecipato ed è capofila di vari progetti europei per permettere di andare a mostrare e fornire dei dati scientifici, visto che poi l'interesse del bambino e della bambina è oggetto di dibattiti ideologici, utilizzare appunto quello strumento che è la ricerca e molti fondi più europei che nazionali per lavorare e anche fornire delle indicazioni alle istituzioni, ai professionisti e alle professioniste su come lavorare. Cito in particolare uno degli ultimi progetti che abbiamo poi presentato a Casa dei Diritti qualche settimana fa, che è il progetto Enact, un progetto finanziato con il bando CERV dell'Unione Europea, che è andato ad analizzare a livello europeo, quindi in vari paesi europei, come si può andare a supportare le vittime di crimini d'odio anti-LGBTQI+. E quindi l'idea è di poter andare a vedere il punto di vista delle vittime, ma anche il punto di vista dei professionisti e delle professioniste che stanno accanto a loro, anche in mancanza di leggi, come è il caso dell'Italia. E questo è solo uno dei tanti progetti che abbiamo portato avanti e che porteremo avanti.
Okay. No, è che siamo coi tempi un po' risicati, volevamo sapere come contattarvi, giusto per avere un modo, cioè lo sportello, un sito, come...
Allora, noi abbiamo un sito dedicato, abbiamo una mail che è SOS ed è un primo accesso gratuito di supporto... abbastanza veloce, diciamo, devo dire che abbiamo delle persone splendide, quindi quello è sicuramente il modo più veloce per contattare se appunto si ha bisogno di aiuto, altrimenti ci sono altri contatti, email, telefonici, quindi sul sito si trova tutto.
Grazie Valentina e Sofì, Rete Lanford, buon lavoro, buona continuazione, perché di lavoro purtroppo ne avete tanto, quindi ci vediamo il 28 in manifestazione.
Grazie, mentre sta passando un carrello a dimostrazione che siamo in esterna, rumore ambiente, io vado col brano così copro il carrello e passiamo al prossimo ospite. Grazie davvero a Rete Lanford, sempre che... No, c'è stato un piccolo incidente di percorso, fortunatamente risolto. Fra poco continuiamo a parlare di Pride anche di diversità, di podcast, di una serie di cose importanti. I must stay patient, uno dei nostri stacchi fra poco cambierà, perché il nostro palinsesto estivo invernale sta per finire, sta per cominciare quello estivo, ed effettivamente l'estate è già cominciata. Ricordo, perché non l'abbiamo fatto, che siamo alla libreria Red Feltrinelli, sul retro per l'esattezza, in piazza Gaio Lenti, per tutta la giornata con tante trasmissioni. Questa è Cult, il quotidiano culturale. Barbara, un altro ospite.
Giorgio Bozzo, Fondazione Feltrinelli, che ha appena curato un podcast, Le radici dell'orgoglio, che si esce tra poco, è già uscito, sta uscendo. Come siamo? Una cosa, insomma, che va a raccontare un po' tutta la storia del movimento?
È nato nel 2021, perché in quell'anno si celebrava il 50° anniversario della nascita del movimento di liberazione omosessuale in Italia. Sono uscite 19 episodi, siamo arrivati nel 1985 nel racconto di questa storia, poi adesso ovviamente continuerà e lo scopo è quello di arrivare fino ai nostri giorni. Poi io l'anno scorso a maggio sono uscito con il primo volume di un lavoro che si comporrà poi di 5 volumi in tutto, che ha lo stesso titolo, Le radici dell'orgoglio, e che ha lo scopo di raccontare una storia non raccontata ancora, perché se uno entra qui in Fondazione Feltrinelli, Feltrinelli, e chiede un libro di storia del movimento, non trova assolutamente nulla. C'era un libro nel 99 scritto da Gianni Rossi Barilli, che era proprio Feltrinelli, ma che oggi è fuori catalogo, e credo che si trovi su eBay a 150 euro, qualcosa del genere. Quindi c'è una storia da raccontare, una storia che è stata dimenticata per strada, e secondo me è una storia che, recuperata, invece può dare un senso nuovo alla parola che usiamo poi in questo mese, la parola orgoglio, perché è difficile essere, secondo me, orgogliosi se non si sa chi si è realmente, da dove si arriva e chi poi ha permesso a noi oggi di avere forse qualche diritto che in realtà adesso viene messo in discussione, purtroppo. Quindi diciamo che questo patrimonio storico è un patrimonio importantissimo da recuperare, va fatto veramente in fretta.
Questo podcast è prodotto anche all'interno del premio Inge Feltrinelli,
sì,
con dei ragazzi, studenti e studentesse.
Il premio Inge Feltrinelli è una cosa invece a sé stante, a parte. Il 31 marzo scorso c'è stata la premiazione dell'edizione, della terza edizione del premio Inge Feltrinelli, che ricordo è un premio...
Ne avete parlato.
E adesso invece sono aperte le call, ovviamente, per le proposte per la quarta edizione del premio, che poi vedrà una premiazione il prossimo anno. Ricordo il titolo che questa quarta edizione avrà, che è Scrivere per resistere, dove questo resistere in realtà ha questa R messa tra parentesi, e è chiaro che, insomma, anche in occasione di quest'anno, che poi è l'80° anniversario della resistenza e della liberazione del nostro paese, indica un obiettivo, che è quello di scrivere sostanzialmente per recuperare un senso di resistenza rispetto a quelli che sono tutti gli scenari di crisi che in questo momento ci sono nel mondo. È un premio, lo ricordo, che vuole andare alla ricerca di esperienze di scrittura femminili, quindi ci sono delle categorie che sono poi la categoria libri fiction e non fiction, c'è una categoria dedicata ai bambini, c'è una categoria che è dedicata alle inchieste e ai reportage, e quest'anno ci sarà una particolare attenzione al fotoreportage, quindi anche al racconto per immagini, non soltanto con le parole. E poi sì, c'è questa categoria che è molto piacevole, perché sostanzialmente c'è una chiamata alle scuole medie superiori italiane a proporre degli argomenti per un podcast. Quest'anno, in questa edizione che è appena passata, ha vinto una scuola di Piacenza, che ha proposto un podcast sulle relazioni, diciamo, tossiche, relazioni non sane tra adolescenti, il tutto in relazione ovviamente anche con l'utilizzo dei social media. Vedremo che cosa verranno proposte dalle scuole italiane per il prossimo anno, quali contenuti, quali soggetti verranno indicati per la prossima edizione. Comunque devo dire, io adesso sto curando, anche perché mi occupo tra le altre cose ovviamente anche molto di podcast, il lavoro di preparazione e di produzione di questo podcast, che verrà presentato a ottobre da parte di questa scuola di Piacenza. È molto divertente confrontarsi con i ragazzi, perché dà oggettivi stimoli.
Dove si può ascoltare?
Allora, Le radici dell'orgoglio ovviamente su qualunque piattaforma, basta cercarlo, c'è anche una pagina di Substack dedicata a questo progetto di recupero e di divulgazione della storia del movimento LGBT. Tra l'altro proprio oggi ha debuttato la prima puntata di quello che io chiamo un feuilleton, sarà una sorta di romanzo d'appendice estivo in cui racconterò un caso di cronaca nera del 1948, l'uccisione di una fruttivendola lesbica a Roma, freddata sulla porta di casa, ed è un caso interessante perché è rimasto un cold case, perché raccontare questo caso fa capire nel 1948 qual era la percezione sociale da parte anche dei insomma della stampa popolare di un fenomeno come quello del lesbismo. Tra l'altro, unico caso che ho trovato in tutta la spigolatura che ho fatto della stampa del dopoguerra, l'unico caso di una donna, perché il lesbismo era sostanzialmente un fenomeno completamente rimosso dalla stampa, mentre invece, diciamo, l'omosessualità maschile appariva abbastanza spesso sui giornali, ovviamente sempre in occasione con morti omosessuali, con omicidi di omosessuali, che sono stati tantissimi.
Benissimo, credo che siamo in chiusura di questa prima parte. Ringraziamo Giorgio Bonzo.
Io ringrazio voi, grazie davvero.
Grazie
per Barbara,
il lavoro che stai facendo.
Grazie Ira.
Grazie, a presto. Allora, noi ritorniamo fra pochissimo dopo la pubblicità in diretta da Piazza Gaia Aulenti sul retro della, della libreria Feltrinelli Red. Ci sono ancora tanti ospiti in questo avvicinamento al Pride. A fra poco. Bentornati, siamo sempre in Piazza Gaia Aulenti, sentite la mia voce appesantita dal caldo, ma questo non ci ferma, ho già assunto un tono un po' dell'ella, cioè un po' da diva, insomma così, perché ho intorno a me degli artisti, delle artiste che io, come dire, nell'anima sono con loro, ma non sono brava come loro. Adesso vi spiego tutto. Siamo sempre sul retro della libreria Red Feltrinelli di Piazza Gaia Aulenti, che ci ospiterà con molte trasmissioni per tutta la giornata, in avvicinamento al Pride Milano 2025, quindi gli argomenti di cui parliamo sono legati anche a questo contesto, a questo filone, a questa lotta, a questa manifestazione, a tutto quello che c'è intorno sostanzialmente. Fa parte anche questa giornata di Radio Popolare qui in Piazza Gaia Aulenti del Pride Month, che è stato, come dire, in una certa maniera celebrato e seguito da diverse istituzioni milanesi. Dal Teatro dell'Elfo in poi. Dico Teatro dell'Elfo perché le Nina's Drag Queen sono state protagoniste di questo Pride Month in varia maniera, tra cui anche una serie di spettacoli storici delle Nina's che noi conosciamo bene, uno spettacolo loro era stato anche ospitato a una nostra festa, abbiamo parlato più o meno di tutti i loro lavori e anche del loro lavoro laboratoriale che poi dà degli esiti molto entusiasmanti con insomma cittadini, cittadine che hanno deciso di, e poi magari anche vengono da fuori Milano, non lo so, ce lo diranno loro, di partecipare ai progetti che le Ninas Drag Queen mettono in campo annualmente. Allora, Alessandro Calciolari.
Buongiorno.
Ciao.
Buongiorno.
Avvicinati
buongiorno.
Un po' al microfono così
eccoci,
ti sentiamo bene.
Buongiorno.
Ciao. Uno dei fondatori delle Ninas Drag Queen.
Sì, vi porto i saluti di tutte le sorelle che oggi non ci sono, ci sono solo io in rappresentanza e quest'oggi vi abbiamo portato alcune allieve del nostro corso drag, il secondo corso drag di questa stagione che sta per debuttare, ma proprio stasera e domani sera al Teatro Fontana. Ecco.
Esatto, vari teatri hanno appunto partecipato al Pride Month, stavolta voi andrete al Teatro Fontana a far cosa? E dimmi un po'... Che laboratorio è questo? È un laboratorio avanzato o un laboratorio...
Questo è un laboratorio base, cioè dove abbiamo studiato proprio i rudimenti, abbiamo mosso i primi passi per la formazione della propria figura drag. Andiamo a mettere in scena un laboratorio, un saggio dal titolo Tacchi Ribelli.
Eh sì, quello mi ha molto attratto, Tacchi Ribelli, perché ribelli?
Ribelli, ci leghiamo molto. La storia del Pride e quindi alla ribellione che c'è stata e che ha portato proprio allo scoppio di quella che sono stati i moti di Stonewall. E questa ribellione l'abbiamo piano piano trasformata e ognuna di loro ha portato nella loro nella scelta della loro canzone una piccola ribellione personale.
Una piccola ribellione personale, quindi ciascuno declina i tacchi ribelli a modo suo, quindi poi io vi ringrazio di sopportare il caldo, perché vi vedo provate, Nina.
Provate anche da tutte le ore di prove.
Ah, nel senso, in più le abbiamo schiaffate qua in Piazza Gaio Lenti sull'ora di pranzo, quando fa quel bel freschetto, insomma, e così via. Fortunatamente non sono ancora truccate e quindi altrimenti
poco,
sarebbe un dramma. Io ho lasciato l'eyeliner, credo, qualche chilometro fa in metropolitana. E quindi, come dire, ti ho anche chiamato Alessandro, mentre invece, perché ti chiamo sempre Ale, e quindi mi è venuto Alessandro, lui è Alessio Calciolari e molti lo conoscono di fama, insomma uno dei fondatori e dei volti e dei corpi delle Ninas Drag Queen compagnia. A questo punto io direi di fare un giro di microfono fra le partecipanti al laboratorio in maniera che ciascuno ci dice come ha declinato la sua ribellione sui tacchi, cioè qual è stato lo spunto che avete individuato uno per una. Sentiamo.
Buongiorno.
Ciao.
Allora, Fabio in arte Phoenix Ash, quindi la cenere della fenice.
Phoenix, wow. Sì. Adoro.
Nome complesso, ma
da un suggerimento storia. A Fabio e a tutti voi che parlerete, tenete bene il micro magari un po' quasi orizzontale in modo che vi sentiamo meglio,
okay.
Perfetto.
Perfetto.
Non voglio dire altre cose. Però il Phoenix Ash, quindi sono le ceneri da cui la fenice risorge.
Esatto, sì. Ho una storia un po' particolare della mia vita e l'ho buttata nel drag, potendo mostrare quello che sono io e come posso rinascere grazie a quest'arte.
E quindi come sarà il tuo
allora,
costume,
il
tuo personaggio?
Il mio costume è brillantinoso. Bellissimo, è un po' io sono così nella vita, splendo sempre.
Certo,
perché
vedo
devo
i tuoi
camuffare
i tuoi
tante
tatuaggi.
Insicurezze, quindi sì. Lo mostro così, esagerando. Quindi la mia performance nasce da un percorso solitario che incontra tante sorelle e si rende conto che la vita è bella insieme agli amici.
Eh beh, insomma, questa è una cosa che farebbe molto bene a tutti,
sì,
quello di
esatto.
Ricordare che la vita è bella insieme agli amici, ma voglio ancora sapere un po' di più su Phoenix Ash.
Allora, Phoenix Ash è una sarta, una stilista, si fa i costumi da sola, e molto precisina, sono una vergine, non dico parolacce, però sono precisino all'inverosimile. Ho stressato anche le amiche o tutti quelli che mi conoscono per questa cosa.
Okay.
Però ci metto tantissima passione in quello che faccio, se posso aiutare gli altri lo faccio volentierissimo, perché comunque mi appaga tantissimo.
E anche perché appaga la tua volontà, esatto, di controllo.
Esatto.
Da vergine,
esatto,
a vergine.
Esatto, allora, verissimo.
Allora, grazie Fenis, ti chiamo grazie così in maniera così amichevole senza Ash. Chi va?
Vado io.
Sì.
Paola.
Paola, tu chi sei allora?
In
nello
Leonida.
Quindi Leonida delle Termopili?
Esatto. È un nome maschile, ma essendo noi ribelli di queste cose non ci
Quindi
importa.
Quindi una guerriera.
Una guerriera.
In senso affettuoso.
In
cioè,
senso
perché
affettuoso
di questi tempi,
e non solo, perché la canzone sarà combattente e quindi è tutto legato.
Com'è il tuo costume?
È molto vistoso, come tutti i nostri
costumi. Ragazzi, brillantinoso,
costumi.
Vistoso lo do per scontato, è il minimo sindacale. Diteci
molto,
qualche elemento.
Molte paillette, un blu notte, molte blu. Piume, sì. Degli occhiali che non passano inosservati,
Fermati.
Con piume e glitter, ovviamente. E
niente, insomma, cioè per cui c'è questa canzone che ti rappresenta e che esatto. È ispirata a cosa? Perché Fenis ha raccontato un po' appunto che la sua vita non è sempre stata facile, che quindi insomma ritrovando allora, amici, interazione, drag, eccetera, diventa più leggera.
Esatto, ed è il motivo fondamentale che mi
tutti.
Ha spinto a fare questo corso. Sono nella vita normale, lavoro in uno studio di avvocati, commercialisti e quindi con un certo rigore e volevo provare questa leggerezza, questo mondo
Brava.
Così di paillette, di colori e soprattutto di sorellanza,
sì.
Che è una cosa che mi ha avvicinato alle Ninas tanti anni fa. Ed è una cosa che io loro amo tantissimo.
Sì.
E in questo gruppo di studio, perché è un gruppo di studio veramente, non soltanto un corso base, è stato un gruppo fantastico in cui ci siamo trovate, siamo cresciute insieme.
Bene. Allora, questa cosa ci fa molto piacere. Passerei a un'altra voce.
Buongiorno a tutti, sono Giorgio, in arte Lada Diga.
E quindi perché?
La Dadiga è come se appartenesse a me da tanti anni, sì. Perché questa cosa di travestirmi e di divertirmi con gli amici, in particolar modo a carnevale, è una cosa che un po' attraversa tutta la mia vita. Però io so di non essere particolarmente aggraziato, particolarmente femminile o particolarmente coordinato, ma di avere un grande entusiasmo e di crederci tantissimo. E penso che questo motore mi ha sempre spinto fino ad arrivare a dare una struttura a tutto questo caos. Difatti la diga sta a rappresentare proprio quando la diga si rompe, viene giù un po' tutto, no?
Certo, immagino.
E quindi dargli un po' una struttura e finalmente provare un'esperienza, diciamo, di palco.
Costume e canzone.
Allora, costume... Avrò due enormi pesci ai piedi e non avrò delle scarpe. E avrò le branchie.
Bene.
E il mio costume avrà le squame, ovviamente.
Certo. E canti? Canti qualcosa?
Ovviamente io ho una compagna con cui mi esibisco in coppia, Lina Mu.
Che non è qua.
Non è qua.
Che
non è qui
con noi. E che salutiamo.
E che ci siamo trovate proprio per le nostre diversità. E sia diciamo fisiche che di carattere che di personaggio, ma questa cosa è una specie di clash esplosivo e difatti portiamo adrenalina sul palco.
Un duetto Rettore
Giuni Russo.
E Giuni Russo.
Fantastico, mi sembra perfetto. Tra l'altro poi ci sono poi delle icone che giustamente vengono
sì,
celebrate e rispettate. Grazie. Qui un po' di costume già c'è.
La nostra Aida.
Buongiorno, mi chiamo Natalia, nome drag Aida. dico soltanto poche parole, grazie alle Ninas io ho iniziato a vivere. Quando la vita mi ha proprio messa, ma proprio strisciando per terra.
Ha voltato le spalle proprio.
Sì, sì. E grazie a loro, ma un grazie veramente. E poi a questo gruppo fantastico del corso che faccio. Io porto stasera e domani sera sul palco la canzone rosso della grande Raffaella Carrà. Avrò il costume, una mezza gonna da una parte rossa, dall'altra parte blu notte, ma ho pensato di fare una delle gambe sulla gona. Veniteci a vederci,
certo, al Teatro Fontana,
serate,
poi
per favore, che è bellissimo.
Sì.
Ho regalato sulla mia mezzagona, da una parte della parte blu, una gamba a tutte le mie colleghe, uh-huh, amiche di corso.
Sì.
Cioè sono 14 gambe e poi una sarebbe la mia, che è 15, che siamo, certo, 15 che facciamo questo corso. E io li ringrazio, alle ragazze del corso, che sono state, io anche stamattina piangevo perché veramente... Sono fantastiche, saluto a tutte, Celeste, tutte, Francesca.
E salutiamo
tutti.
Tutte, poi sì, adesso sì, poi diamo gli elementi per andarle a vedere, sì, andarvi a vedere. Avverto un leggero accento di un che viene da lontano.
Io vengo dalla Repubblica di Moldavia.
Per cui hai
una
cadenza,
in Italia,
è una cadenza,
sì,
proprio, sì, appena appena.
Sì. Un po' russo, un po' rumeno, adesso, sì, italiano.
Sì, sì, l'effetto è quasi sudamericano, te lo dico, perché poi alla fine...
Ma infatti tanti spagnola, argentina, ho detto va bene, tutto
va
tranne
bene tutto.
Che...
Va bene tutto. Allora, noi siamo molto contenti che il laboratorio con le Ninas e insomma tutte le sorelle in drag ti abbia risollevato,
sì,
e hai dato un messaggio molto chiaro. Quindi abbiamo un'ultima voce da sentire, ma non ultima.
Allora, io mi chiamo Elena e nome d'arte Orangine Dantan. Dantan per ovvi motivi.
Beh, gli stessi che, miei, cioè io
ma certo,
dovrei
è
considerare...
una questione generazionale.
Assolutamente.
Io porto la canzone Respect di Aretha Franklin.
Yes.
Ed è, come dire, un liberarsi da lacci e lacciuoli, che può essere un liberarsi da relazioni tossiche piuttosto che da quelli che sono i lacci e lacciuoli della quotidianità, mm-hmm, dando vita a tutta la creatività e alla leggerezza che in fondo ognuno di noi porta dentro.
Sì.
E la cosa che, quello che viene detto sorellanza, visto che appunto sono Dantan, per me è proprio una condivisione collettiva. E la parola d'ordine del gruppo quest'anno era gli sberlusenti.
Quindi come sei vestita?
Non si può tanto dire. Comunque è una cosa tra il giorno e la notte che prevede una serie di sorprese durante lo spettacolo. Naturalmente gli sberlusenti ci sono in tutte le varie versioni. Quindi brillantini,
dovunque,
oro, argento, dovunque, soprattutto tacchi.
Tacchi ribelli, insomma, l'abbiamo detto, è questo il senso di questo laboratorio. Grazie, vorrei una, come dire, un'esclamazione, se, aspetta, ricordami, Orangine Dantan, ora, se Orangine Dantan mette il microfono in mezzo, una, diciamo, un'esclamazione, un urletto, un evviva, qualcosa per salutare tutto il gruppo, anche quelle che sono a casa. Si stanno mettendo d'accordo perché sono delle artiste serie e quindi non vogliono fare un, due, tre.
Every day is a holiday, fiore drag queen.
Grazie, perfetto. Alessio Calciolari, sei fiero?
Sono molto molto fiero, ma loro sono bravissime, oltretutto sono creative, portano sempre idee nuove anche nei loro numeri, proprio propongono sempre cose che stimolano in continuazione il gruppo, quindi devo dire che sono fantastiche, sono molto felice di loro. Sì.
Allora, dobbiamo salutarvi, anche perché abbiamo un altro ospite importante che continuerà a parlare di Pride, ma intanto vi abbracciamo idealmente, cioè vi mandiamo tanti baci, a chi è qua li mandiamo così, a chi è a casa anche, e ti chiediamo di riassumere gli estremi degli spettacoli e di come si fa a partecipare ai vostri laboratori.
Allora, noi saremo stasera e domani sera, 25 e 26 giugno, al Teatro Fontana alle ore 21. Potete venire direttamente in teatro oppure scrivere a info@scuola900.it e prenotare i vostri
spettacoli.
Posti.
Invece per partecipare magari da settembre ai futuri laboratori?
Ai futuri laboratori, beh, dovete scrivere a info@ninasdarkqueens.org oppure visitare il nostro sito, il famoso www.ninasdarkqueens.org per le più aggregative, seguire i nostri social, siamo sia su Facebook che su Instagram e troverete tutte le informazioni. I prossimi corsi dovrebbero partire alla fine di settembre, ma diciamo meglio alla fine di ottobre.
Benissimo, e con un altro, come dire, un altro inneggiamento vi salutiamo e ci avviamo verso la conclusione con un ultimo ospite. Viva le Ninas, grazie Alessio, grazie Ninas,
buon Pride.
Grazie. Tacchi ribelli.
inside my head she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing. There, I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind.
E allora teniamoci in sottofondo Curtis Harding con il suo True Love, che mi sembra, come dire, un incitamento adeguato al Pride che si avvicina. Ultima parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda fino alle notizie delle 12.30, quando ridaremo la linea via Olearo. Poi nel pomeriggio molte trasmissioni, ci sarà Elisa Gracci, ci sarà Giulia Strippoli, ci saranno Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli, in diretta sempre qui da Piazza Gae Aulenti, sul retro della libreria Red Feltrinelli, nell'ambito del Pride Month. Dedichiamo questa giornata di Radio Popolare a temi che, devo dire, affrontiamo molto volentieri anche in altre giornate. E devo davvero ringraziare Francesco Pintus, che mi ha raggiunta qui. Francesco, buongiorno, benvenuto.
Grazie a tutti per l'invito.
Perché Francesco è stato tra i primi ideatori, organizzatori e curatori del Pride Milano, ha al suo attivo una serie di iniziative, attività, competenze, soprattutto tantissima esperienza, perché volevo con lui che ci restituisse un pochino l'atmosfera dei primi tempi, insomma, di come tutto quello che adesso tante persone hanno imparato a conoscere e addirittura ad apprezzare e a cui hanno imparato a partecipare è nato.
Allora sì, è senz'altro vero. C'è da dire che i primi Pride di Milano risalgono all'anno 2001, quando io ero ancora nell'organizzazione.
Sì.
Beh no, un bambino purtroppo no, ma insomma. Però io sono entrato a far parte dell'organizzazione del Milano Pride a partire dal 2013, quando in realtà il Milano Pride è cambiato, si è evoluto, si è adattato a quelli che sono i più grandi Pride europei. Quindi non soltanto la parata del sabato pomeriggio, sì, che diciamo dal 2001 fino a quell'anno tendenzialmente il Milano Pride era quella giornata lì. Esatto. E invece dal 2013 abbiamo costruito tutto un programma di eventi che si articola nella Pride Week, che ora è diventata Pride Month perché ci siamo resi conto che una week non bastava più, nelle Pride Square, che quindi sono i nostri village, ecco, nei quartieri, nelle zone.
Una in piazza Lavater grande, dove succedono tante cose, tra l'altro ne parleremo nel pomeriggio.
Esattamente, poi... sì, ce n'è una in piazza Lavater che quest'anno addirittura raddoppia, ci sono due location in piazza Lavater, quindi sì, è ancora più grande degli altri anni. E quindi appunto non c'è più solo la parata, ma ci sono anche tanti eventi nel Pride Month, le nostre Pride Square, e ci sono anche c'è anche l'evento finale, che all'inizio era soltanto un mix di interventi istituzionali e politici e di intrattenimento, e adesso ha proprio un vero e proprio concerto che dalle 21 fino a mezzanotte e oltre fa un po' da festa pubblica aperta a tutti e gratuita per tutti, in cui insomma è bello ritrovarsi dopo la parata, dopo le fatiche del giorno. È bello insomma stare lì a festeggiare fino a sera e a ballare fino a sera.
Ecco, ti dicevo, riusciamo a ricostruire un pochino l'epoca in cui c'è stato questo declic, in cui il Pride è diventato qualche cosa, come dire, di condiviso anche con parti della cittadinanza che probabilmente non aspettavano altro, ma non sapevano tante cose.
Sicuramente sì, nel senso che è stata proprio uno dei cambiamenti a cui abbiamo assistito. Cioè il Pride, che all'inizio veniva visto un pochino da alcuni come quella fastidiosa manifestazione,
una carnevalata,
carnevalata, alcuni lo pensano ancora, ma in realtà poi proprio a livello logistico era proprio vista come una manifestazione che dava un po' fastidio, perché chiudeva le strade, perché
guarda, quello succede anche il 25 aprile, sì, succede sì, con sì, un sacco sì, di altre
sempre,
cose.
Sempre. Però adesso invece sempre di più è una festa della cittadinanza, cioè sì. Ci sono proprio famiglie, ci sono esatto. bambini, ci sono persone che non appartengono alla comunità LGBTQ+ estesa, che in realtà continuano a partecipare e insomma e vengono e partecipano volentieri con entusiasmo al Milano Pride. Quindi in realtà è una festa che ormai coinvolge tutta la cittadinanza, quindi ci piace così, è bello che sia cresciuta e che sia diventato un evento cittadino per tutte e tutti.
Ecco, l'ultima domanda che ti faccio è anche se ricordi qualche episodio di quando hai iniziato, qualche situazione che ti è sembrata interessante.
Beh, allora, all'inizio avevamo veramente enorme difficoltà a trovare non solo grandi aziende, ma anche piccole realtà commerciali che volessero supportarci, che volessero darci una mano, un aiuto. In realtà poi nel corso degli anni abbiamo visto come venivano proprio loro a contattarci per sapere se potevano fare qualcosa, se aziende interessate a partecipare al Milano Pride, ma anche piccole attività commerciali che insomma ci volevano essere dalle cose più semplici, magari da una semplice bandiera arcobaleno messa sulla loro vetrina o magari attivando delle convenzioni ecco. per i soci della nostra associazione, quindi insomma una crescita cittadina che è impossibile non notare per chi c'è da tanti anni.
Allora, Francesco, che cosa ti auguri che succeda invece negli anni prossimi? Il momento attuale non è facile, non è semplice, anche con una specie di regressione, come accade spesso. Quando si va molto avanti, poi c'è sempre chi cerca di tornare indietro.
Sì, è vero, questa cosa in realtà stiamo già assistendo a una serie di provvedimenti, una serie di insomma di manovre politiche che mirano a tornare indietro, a togliere quei diritti che sono ancora stati con difficoltà conquistati. Però insomma speriamo che la comunità, che la società in realtà dimostri di essere più avanti della classe politica e che quindi insomma non vengano messi in discussione i diritti che abbiamo ottenuto e si riesca ad andare sempre avanti e insomma a portarsi a livello dei paesi europei più avanzati da questo punto di vista, che ci siamo ancora ben lontani purtroppo.
Grazie davvero a Francesco Pintus anche per tutto il lavoro che ha fatto per tanti anni e che ancora farà in tante direzioni, grazie, buon Pride.
Grazie a voi e diamo l'appuntamento quindi agli eventi della Pride Square che iniziano oggi in sì. l'Avatar, come hai detto prima, e poi ovviamente sabato la grande giornata conclusiva con la parata dalle ore 15 in via, che partenza via Vittorio Pisani, arrivo all'Arco della Pace, dove dalle 18 ci sarà il grande evento finale di cui ho parlato prima fino a mezzanotte e oltre.
Ti ringrazio, grazie di aver ricordato questi dettagli. Noi, ringraziando il nostro tecnico Zacca e tutti gli ospiti che come Francesco sono stati ai nostri microfoni per questa puntata che lo ricordo è da Piazza Gaia Aulenti, dalla libreria Red Feltrinelli, siamo sul retro se volete venirci a trovare per le prossime trasmissioni del pomeriggio. Restituiamo la linea a Via Olearo per le notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, da Barbara Sorrentini, da Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ciao ciao, veniteci a trovare. Buon Pride.